File 37, pagina 202, capitolo 36. Ogni giorno Pioli scuote il capo. Ancora niente corrispondenza dall'Italia. Abbi pazienza, bisbiglia piano il suo superiore, mentre finge di parlare a Giulio di lavoro, per non farsi scorgere dal sorvegliante che sfila avanti e indietro lungo lo stanzone della fabbrica. «Hai scritto bene e chiaro il tuo indirizzo sulle cartoline postali che ti ho dato?» chiede ancora Carnielutti, con trepidazione. «Certo che l'ho fatto. Ora mettiti il cuore in pace e aspetta. Se vuoi, scrivine altre di cartoline. Stanno nel primo cassetto del bancone, ma fai attenzione, mi raccomando». Pioli si zittisce rapido perché ha visto la sentinella che punta diritta verso di loro. Nonostante siano un gruppo tra i più affiatati e produttivi della fabbrica, anch'essi non sono esenti da controlli e vessazioni. Tuttavia, essendo Pioli un tecnico esterno, a lui e ai suoi sottoposti sono riservati trattamenti meno severi. Attorno la situazione dei deportati è desolante. Non passa giorno senza che manchi qualcuno agli assidui appelli. La dissenteria è dilagante. Le infezioni ai piedi e alle gambe, nonostante il freddo dell'inverno, ammorbano l'aria con un costante odore di carne marcia. Il tifo e la tubercolosi finiscono per falcidiare decine e decine di prigionieri. Carnielutti resiste, anche se nell'aspetto è irriconoscibile. Ha perso molti chili, le gambe scheletrite sostengono un busto misero, con le costole che tendono sul petto una pelle color cenere, le spalle sono due ali rachitiche. Il capo è rasato a zero e il volto ha una patina giallastra su cui spiccano due occhi neri spaventati, grandi di fame. Giulio evita di guardarsi nei pochi specchi che circolano nel campo, si lava ogni giorno con cura, mangia tutto quello che gli danno e si arrangia a recuperare un mestolo di sbobba in più o qualche avanzo grazie ai suoi disegni. Si industria appena può con bozzetti e schizzi di figura. Neppure lui sa spiegarsi come possano interessare in quell'inferno disumano. Su richiesta esegue ritratti con pochi segni precisi, senza cancellature, non c'è la gomma e non c'è tempo per ripensamenti. Sono volti attoniti, con le guance smagrite, le labbra tirate in un'espressione vuota. Mentre per sé riempie i fogli del taccuino con silhouette tristi, anonime, senza volto, ricoperte da lunghi pastrani, sospese nel tempo senza tempo del lager. Disegnare per Giulio è la vita, una resistenza silenziosa che lo fa credere e sperare che la fine di quei tormenti sarà presto vicina. Non può arrendersi, deve tornare da sua moglie, da sua figlia, tra le sue montagne povere e severe che tanto gli mancano. Appena può, con prudenza e circospezione, fa la punta al lapis, finge di disegnare e intanto scrive a casa. Una, due, tre cartoline, forse qualcuna arriverà a tol mezzo, spera fiducioso. 24 gennaio 1945. Mia cara Eugenia, ti ho già risposto alla tua dell'8 dicembre, l'unica che ho ricevuto da te, che mi ha recato una gioia immensa, specie nel sapervi tutti bene. La vita che conduco prosegue sempre uguale. Non state in pensiero, perché lavoro al sicuro e al caldo. Il vitto è buono, così spero di ritornare a casa in ottime condizioni. E la piccola come va? Spero sempre bene. Scrivimi qualcosa di lei. Baciala tanto per me. Tu, spero, continua a ingrassare. Saluta tutti, a te, tanti bacioni. Tuo Giulio. Arrivederci a presto. 27 gennaio 1945. Mia cara Eugenia, ti vorrei scrivere tutti i giorni, ma non mi è possibile. Il perché te lo dirò al mio ritorno, che spero sia presto. Da te ho ricevuto solo una lettera, scritta in data 8 dicembre. Immagino che ne avrai scritte di altre, le quali saranno andate perse. Vorrei sapere da te tante cose della piccola che, a quanto mi scrivesti, deve essere un tesoro. Quanto pagherei per poterla vedere, ma per ora questa grande soddisfazione deve essere rimandata, speriamo, a un tempo non tanto lontano. Tu vedi di non ingrassare troppo, altrimenti perdi la linea. Tu farai la solita vita casalinga da brava mammina, vero? Io sempre al solito, lavoro al sicuro e al caldo. Vorrei sapere e dirti tante cose, ma rimandiamo. Di salute sto benissimo, non ho avuto ancora un raffreddore. Bacia tanto la piccola Franca e dille che il papà tornerà presto. Spero che il nonno stia bene come tutti voi. Saluta i miei familiari. Tanti bacioni dal tuo e per sempre, Giulio. Vittorio lavora con un'altra squadra, ma spesso, nelle pause del pranzo, cerca il suo amico Giulio. L'unico con cui si trovi. Gli altri bifolchi non perdono occasione per prenderlo in giro, canzonarlo per la sua stazza di quasi 2 metri di altezza, ora dinoccolante e magra, che ogni giorno che passa pare perdere consistenza. Nel suo viso largo, ora, le orecchie a sventola paiono ancora più grandi e gli zigomi sporgenti accentuano l'ombra scura delle occhiaie. Grazie per il libro che hai recuperato. L'ho letto 2 volte. Forse lo leggerò una terza, in attesa che tu me ne procuri un altro. Dice a Giulio, sorridendo. Sa che può spingersi a chiedergli quel favore. Oramai sono in confidenza. Entrambi cercano di aiutarsi in quel girone dannato in cui sono precipitati. Si sa che non tutte le giornate sono uguali, ma tra loro c'è un patto. Quando uno è giù di corda, l'altro deve incoraggiarlo e tirarlo su di morale. Così, in due, la voglia di resistere e sopravvivere è più che raddoppiata. Inoltre, fanno fronte comune contro le angherie degli altri detenuti e cercano di spalleggiarsi nelle punizioni dei capò. In previsione di qualche evenienza si sono anche scambiati gli indirizzi per rincontrarsi, una volta finita la guerra, fuori di lì. E con quella speranza ambedue si sono sentiti subito meglio. Che genere di libro vuoi leggere? Romanzo, saggio o trattato scientifico? Chiede Giulio, fingendo un'aria dottorale. Addirittura mi fai scegliere, che lusso, a che prezzo? Questo è affar mio, ma tu mi procurerai tabacco doppio stavolta. D'accordo, allora vorrei un trattato scientifico di almeno 300 pagine, così mi dovrò impegnare nel leggerlo e mi dimenticherò dello schifo che ci sta attorno. Affare fatto, ma il tabacco dovrà essere migliore della volta scorsa. Vedrò quello che passa il convento, sì, il mercato nero del campo, ma tu non fare tanto il difficile. Entrambi sorridono. Intanto è arrivata l'ora di tornare al lavoro, come sbraita il capò che si materializza luciferino in fondo alla stanza nella miniera di Salgemma, a oltre 400 metri sottoterra. Pagina 207.